Preferisci o la mucciaccio o la gringo?
Il mucciaccio mi piace,
Vero
perché
che è
poi
bello,
qua si dice
mucciaccio.
anche
È
ciaccio,
anche bello
perché è
da
molto
dire,
carino.
mucciaccio. E beh, Francesco, sì, sei in Spagna, ci stai parlando da lì, proprio in questo preciso istante, le 7:06, ci parli di una città ferita e una sorta di modello da riscoprire, il sud della Spagna, per la precisione dove c'è un'antica città, andalusa ovviamente, non è El Puerto de Santa Maria o Cadiz o che ne so, Siviglia o Granada o Coimbra, insomma, è stato teatro
Beh.
questa città di un presunto attacco terroristico che l'ha riportata alla ribalta delle cronache. Allora, di cosa stiamo parlando? Di quale città innanzitutto e che storia è?
Daniel, parliamo della città di Algeciras, che è stata fondata dai romani verso la fine del primo secolo avanti Cristo, che è stata notissima durante la cosiddetta Belle Époque, perché era una zona di interesse anche turistico per gli inglesi, visto che è molto vicina a Gibilterra, alla colonia inglese di Gibilterra, e soprattutto è un sito al centro di innumerevoli battaglie, faide secolari per la sua conquista, vista appunto questa straordinaria posizione geografica che occupa.
Senti, io sto guardando davanti a me diversi monitor, ho googlato e sto guardando la cartina, no? Ed è facile intuire che si tratta effettivamente di una posizione, diciamo, strategica, no? Sicuramente crocevia di culture da secoli attraverso la terra, ma soprattutto attraverso il mare. Qual è la sua storia?
Esatto, Daniel. Guarda, giusto per localizzarla, per chi non l'avesse presente, Algeciras è situata proprio di fronte alla Rocca di Gibilterra, che è proprio l'enclave britannica in suolo spagnolo, a est, mentre a sud vede Ceuta, cioè l'enclave spagnola sul territorio marocchino, che è appena a 15 miglia marine, quindi è veramente attaccata, mentre ad ovest si apre appunto l'immensità dell'oceano, l'Atlantico. Algeciras è un nome di derivazione araba, che significa isola verde, proprio perché dopo la dominazione romana, già dal secondo secolo, la zona che appunto aveva questo grande valore strategico, essendo un ponte verso l'Africa del Nord, inizia a subire invasioni, rovesciamenti, all'incirca fino al 711, proprio l'anno in cui la città viene battezzata con il nome di Algeciras, che conosciamo, dal capitano berbero Tariq Ibn, scusate la pronuncia, Zifad, sbarcato a Gibilterra, da dove proprio ha iniziato la conquista della penisola iberica. Gli arabi fortificano la città, costruiscono l'alcazar, la moschea e imponenti mura che circondano tutta la città, appunto, e la dominazione araba continua ininterrottamente fino al 1342, quando c'è un fatto storico piuttosto importante qui in Spagna, cioè questo assedio di oltre 20 mesi guidato da Alfonso XI, il re cattolico di Castiglia, che fa capitolare finalmente Algeciras. Entra trionfalmente in città, è il marzo del 300, 1344, ed è la Domenica delle Palme. E proprio per questa, diciamo, data particolare, il re ordina che la moschea venga trasformata in una chiesa cristiana che viene rinominata Nostra Signora della Palma e che è proprio una delle chiese che è stata scenario di questo recente attacco da parte di un giovane di origine marocchina, 27enne, che ha riacceso appunto i riflettori su Algeciras.
Eh sì, attacco terroristico presunto, cioè eravamo partiti proprio da lì e magari Francesco aiutaci a capire, cominciamo col dire, raccontarci come si sono svolti i fatti.
E si tratta dello scorso 25 gennaio, è accaduto tutto in appena mezz'ora, Daniel. Questo giovane, Yassin Kanika, ha seminato il panico in due chiese del centro di Algeciras, tentando poi di raggiungere anche una terza, dove purtroppo ha ucciso un sacrestano, il signor Diego Valencia, e ferito gravemente un sacerdote e aggredito altre persone. Armato di macete, è proprio entrato nel pomeriggio, mercoledì 25 gennaio, è entrato prima nella parrocchia di Santa Maria Auxiliadora. Lì ha fatto irruzione nella cappella di San Isidro, dove ha accoltellato gravemente un vicario salesiano, un certo Antonio Rodriguez, un uomo di 74 anni che stava celebrando l'Eucaristia. E dopo l'aggressione, fortunatamente il prelato non ha riportato feriti mortali, è stato portato in ospedale dove è stato curato rapidamente. Però il ragazzo, dopo questo primo assalto, ha continuato a seminare il terrore per la città e si è recato lì proprio nella chiesa di cui parlavamo prima, quella di Nostra Signora della Palma, nella piazza alta del paese, che è anche la più importante. E entrando ha provocato prima di tutto diversi danni all'interno del tempio, soprattutto ha aggredito il sacrestano Diego Valencia, che prima è riuscito a scappare inizialmente in realtà, ma poi è stato raggiunto all'esterno e purtroppo ucciso. E successivamente si è recato, come dicevamo, a un'altra chiesa, la Cappella d'Europa, che è proprio di fronte alla chiesa della Palma, ma fortunatamente la chiesa era chiusa e lì finalmente la polizia lo ha raggiunto e infine arrestato e trattenuto alla stazione di polizia.
Senti, ok, questa è la cronologia, ma perché questo evento drammatico di una persona che mi sembra di capire non aveva molta cognizione della storia con la S maiuscola, mi sembra purtroppo semplicemente una persona molto disturbata che ha ucciso, ferito, seminato il panico, ma perché è stata data questa importanza al fatto che questo attacco, come ce ne sono stati altri altrove, purtroppo ogni tanto capita lì?
Guarda, per capirlo, Daniel, dobbiamo proprio rifarci di nuovo alla storia della città. Eravamo rimasti quando Alfonso XI, 1369, arriva e riprende la città. Cioè, scusami, 25 anni prima del 1369, quando sono i Mori, capitanati da Mohammed V di Granada, sapendo la città in difesa, la attaccano e la riconquistano. E poi soltanto 10 anni dopo, nel 1389, pensando che sia troppo difficile da tenere la città, la radono al suolo e le danno fuoco. E fino al 1704 di Algeciras non si sente più parlare. Poi, come conseguenza della guerra di successione spagnola, proprio nell'estate del 1704, la zona ricomincia ad essere ripopolata da esuli e da fuggiaschi. La città nel secolo successivo poi finalmente si consolida, nuovamente ricomincia a essere fiorente. Abbiamo parlato di questa posizione, diciamo, molto importante. E l'occasione per fare, diciamo, il suo ingresso nella società mondiale capita nel 1906, quando diventa la sede della Conferenza Internazionale sul Marocco. Presenza di tutte le grandi potenze del tempo, ed è proprio quella conferenza che poi sancirà il protettorato franco-spagnolo sul Marocco, che per il Marocco risulterà poi disastroso. Ma è vero che Algeciras, nel secondo dopoguerra e fino alla fine degli anni 90 del XX secolo, diventa un vero e proprio modello di crescita economica, integrazione e comunicazione tra popoli e religioni. E proprio l'intensità e la storicità dei rapporti tra cristiani e musulmani in questa zona ha preoccupato le autorità, che in qualche modo si sono, diciamo, ricordati dell'esistenza di Algeciras.
Insomma, insisti su questo tema della città riscoperta, come se fosse caduta nell'oblio. Ma allora è un'impressione corretta? È così?
Sì, assolutamente, Daniel, perché nonostante la sua importanza come porto, bisogna dire che ancora oggi Algeciras è il porto principale di Spagna per volume di merci e passeggeri,
Però.
soprattutto perché tutte le merci degli Stati Uniti passano da lì. Diciamo il primo porto europeo in cui arrivano. Però Algeciras, come gran parte dell'Andalusia, purtroppo vive ormai da decenni una situazione di povertà crescente e mancanza di lavoro endemica, possiamo dire. Nonostante abbia un turismo molto forte e diffuso, la disoccupazione qui riesce a raggiungere tassi a doppia cifra. E le istituzioni sembrano un po' incapaci di migliorare la situazione. A questo dobbiamo aggiungere il dramma della siccità, che specialmente in Andalusia sta colpendo il settore agroalimentare in maniera importante. E anche su questo tema, purtroppo, il ritardo della politica locale e nazionale è molto evidente. In questo senso, la gran parte dei giornali spagnoli ha parlato di città riscoperta o da riscoprire, anche per questo ruolo storico di cerniera culturale tra Islam e Occidente che ha sempre rappresentato e che è stato sottolineato probabilmente affinché anche questo aspetto venga riscoperto e rimesso al centro del dibattito.
Capito, capito. Senti, ma c'è una contrapposizione. La persona era disturbata, questo giovane marocchino che ha seminato il panico. Non penso che fosse mosso da motivi religiosi, appunto, con cognizione della storia tra le città, ma c'è come la sensazione, no? Dal tuo racconto che forse questo gesto, non so, spero di no, possa essere l'inizio di un peggioramento tra i rapporti che ci sono stati per secoli virtuosi tra comunità cristiana e musulmana.
Guarda, no, le indagini ovviamente al momento sono aperte e si parla ancora appunto di presunto attacco, perché Spagna è una cosa molto delicata. Non so se ricordi nel 2004 quando negli attentati di Madrid si incolpò ETA
Sì.
frettolosamente e costò il posto a Aznar, esatto. E alcune sigle in questo caso hanno rivendicato l'azione, ma nessuna è stata ritenuta attendibile al momento. Secondo le ultime informazioni sarà appunto fondamentale, come ben dici, attendere i risultati della perizia psichiatrica sul ragazzo,
Sì.
che si è svolta proprio sabato, quindi sapremo presto appunto qual è il risultato. Di certo si sa che l'autore non era nel mirino dell'antiterrorismo, anche se un ordine di rimpatrio era stato emanato nei suoi confronti. Di fatto non si esclude appunto il gesto di un cosiddetto lupo solitario, chiamiamolo così. Va poi ricordato che tutte le associazioni islamiche andaluse e spagnole hanno condannato formalmente l'attacco e rivolto parole di cordoglio ai parenti della vittima. Piuttosto che come l'inizio di una faida interreligiosa, di un peggioramento dei rapporti, la stampa nazionale sembra leggere un po' l'evento come un campanello d'allarme, no? Un po' il pensiero è quello: se è capitato lì, con una storia millenaria appunto di convivenza alle spalle, c'è da preoccuparsi.
Beh, il tema è delicato, in effetti. Hai fatto bene a raccontarcelo perché, beh, qui non se n'è parlato più di quel tanto, soprattutto una contestualizzazione storica di questo tipo, un aggiornamento, no? La perizia psichiatrica, ci dicevi, è avvenuta fondamentalmente pochissimo tempo fa.
Pochissimi giorni
Sì,
fa,
sì,
sì.
sì, sì, sì. Quindi, Francesco Fiori, muchacho, io ti ringrazio, sono le 7:18 per essere stato con noi, è sempre un piacere, ti auguriamo una buonissima giornata, speriamo davvero che la violenza non trovi mai più spazio lì e altrove, e buona giornata, buon lavoro, a presto.
Grazie Daniele, buona giornata a te e a chi ci ascolta, è sempre un piacere, hasta la prossima.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.